Ma prima di entrare nelle pagine di Perdas de Fogo e capire quindi che cosa sono le nanoparticelle e che cosa provoca l'inquinamento da nanoparticelle, diamo la parola all'autore del libro. Buongiorno Massimo Carlotto.
Buongiorno.
Buongiorno, parliamo di Perdas de Fogo, un romanzo inchiesta che però, come precisa la nota introduttiva, parla di personaggi e situazioni che sono frutto di fantasia, però che la storia nasce in realtà da un'indagine. Massimo, cosa succede a Perdas de Fogo?
Ma innanzitutto vorrei chiarire che tutti i nodi inchiesta nascono sempre da una richiesta del territorio dove si svolgono i fatti, soprattutto hanno una dimensione ambientale. E a Perdas de Fogo succedono due cose. Da un lato è un poligono di sperimentazione e quindi c'è un impatto ambientale molto forte che da anni provoca malattie di vario tipo, malattie e morte, e un inquinamento del territorio. Inquinamento che ormai sappiamo è praticamente impossibile bonificare. Dall'altro accade che una cosa forse più grave, nel senso che di tutta l'area NATO sarà l'unico poligono a continuare a sperimentare nuove armi, nel senso che gli altri paesi dell'area NATO li stanno chiudendo e Perdas de Fogo rimarrà l'unico. Non solo, ma è un poligono in via di privatizzazione, è già privatizzato perché qualsiasi industria militare può andare pagando 50.000 euro l'ora, approfittare un lotto e sperimentare quello che vuole autocertificando il materiale che è stato sperimentato, ma il futuro di questo poligono è la gestione di un combinat tra aziende europee italiane e il Ministero della Difesa, e quindi è in atto una forma di privatizzazione della sperimentazione bellica assolutamente pericolosa per il territorio, perché la Sardegna non è l'angolino dell'infinita steppa russa, ma è una parte di territorio molto importante di un'isola a vocazione turistica.
Quindi l'argomento centrale del libro è proprio l'inquinamento da nanoparticelle legato appunto alla produzione bellica. Ora, le nanoparticelle sono delle particelle molto piccole, circa 1000 volte più piccole delle polveri sottili di cui spesso sentiamo parlare al telegiornale, e che sono prodotte quando ci sono delle combustioni ad altissima temperatura. Recentemente la ricerca scientifica ha messo in luce la nocività di queste nanoparticelle e quali sono i danni procurati proprio dalle nanoparticelle alla salute umana, ce lo spiegano i protagonisti del romanzo Perdas de Fogo.
Lei scosse la testa. L'uranio impoverito di per sé non è così radioattivo da essere dannoso per la salute. Il problema nasce quando viene sparato. Hai fatto il servizio militare, Marco? Sì, certo. Allora puoi capire di che cosa sto parlando, disse correggendo il caffè con il brandy. I proiettili all'uranio raggiungono temperature elevatissime e per questo hanno una capacità perforante straordinaria. In gergo le chiamavano munizioni incendiarie, perforanti, ricordò Pierre. In questo modo raggiunge i 3000 gradi e non ha difficoltà a penetrare corazze di carri armati e autoblindo, continuò Nina. A quelle temperature però il materiale si polverizza, trasformandosi in un composto di veleni che una volta respirati si depositano nelle ossa, nei reni, nel fegato, nei polmoni, nel grasso e nei muscoli delle persone. Il termine corretto è sublimazione. I bersagli passano direttamente dallo stato solido a quello gassoso, senza prima diventare liquidi. Goccioline finissime, che agiscono come un vero aerosol, si diffondono nell'ambiente e una volta respirate impiegano 60 secondi a raggiungere il sangue, superando come niente la barriera dei polmoni. Dopo 60 minuti hanno già invaso il fegato. Sono queste nanoparticelle a fare ammalare i soldati? Esattamente, sono fonti eterne di malattie perché il corpo non è in grado di eliminarle. Intorno a ognuna si crea una granulomatosi, sì, insomma, una minuscola infiammazione che può rimanere così per sempre, oppure degenerare in una forma tumorale.
Abbiamo ascoltato Marco alias Pierre Nazzari e Nina parlare di nanoparticelle. Si parla quindi di un argomento di interesse scientifico. Come hai fatto a documentarti sulla parte più scientifica del romanzo? Hai cercato aiuto da parte di ricercatori o scienziati?
Sì, nel senso che noi siamo partiti analizzando tutte le ipotesi scientifiche che via via negli anni erano state proposte, trovandoci di fronte anche dei veri depistaggi dal punto di vista scientifico, come è stato appurato anche da una recente sentenza di un tribunale della Repubblica.
In che senso depistaggi?
No, nel senso che venivano proposte delle cose più assurde dal punto di vista scientifico, che allontanavano le ipotesi scientifiche dall'unica verità possibile, che erano le nanoparticelle. È stato detto che c'erano delle miniere che inquinavano, che erano i sardi che continuavano ad avere rapporti tra di loro a livello familiare, quindi c'erano queste deformità. C'era, insomma, un numero di sciocchezze impressionante che alla fine hanno proprio allontanato la verità per molti anni. Alla fine questo è stato chiarito, e per noi è stato illuminante da un lato la lettura delle commissioni d'inchiesta del Parlamento, dall'altro studiare i libri di Gatti e Montanari, che sono gli unici due esperti italiani di nanoparticelle, esperti così importanti a livello internazionale che, per esempio, la dottoressa Gatti è stata la prima scienziata a coniare il termine nanopatologia.
Tra l'altro la dottoressa Gatti è entrata nel poligono per fare appunto le misure di tossicità del terreno della zona, però in realtà con un sorterfugio, perché non aveva proprio avuto l'autorizzazione, così?
Le avevano indicato delle zone dove poter fare i carotaggi. In realtà in quelle zone non c'era assolutamente nulla. Lei ha scoperto l'esistenza di nanoparticelle perché, quando è arrivato in laboratorio, ha esaminato se stessa. Le aveva chiesto di fare una lunga passeggiata nel poligono, le hanno accordato il permesso, e poi alla fine, quando è tornata in laboratorio, ha esaminato se stessa, c'erano le scarpe, le suole delle scarpe, il fondo dei pantaloni, e ha trovato piene di nanoparticelle.
Per Das de Fogo non è l'unico romanzo d'inchiesta a sfondo scientifico. Due anni fa, infatti nel 2007, nel romanzo Mi fido di te, hai affrontato un altro tema scottante, quello della contraffazione alimentare. Anche questo romanzo è nato da due anni di indagini svolte a fianco della NAS, e tra l'altro questo argomento, quello appunto della contraffazione alimentare, trova anche poco spazio nei giornali.
Sì, il problema è proprio questo, perché in Italia non vengono recensiti i saggi sulla sofisticazione alimentare, perché i giornali temono che poi le grandi industrie tolgano la pubblicità, e questo fa sì che anche gli editori siano poco propensi a pubblicare saggi di questo tipo. Noi abbiamo bypassato questo problema, che è proprio il problema il noir d'inchiesta serve proprio a questo, a proporre storie che gli altri non raccontano, non riescono a raccontare, e quindi noi abbiamo per due anni abbiamo seguito le inchieste di NAS, le abbiamo verificate scientificamente e poi con l'aiuto di esperti, e poi le abbiamo riproposte. Tutto quello che è scritto nel romanzo è assolutamente vero e traccia proprio la mappa di quella che è la sofisticazione alimentare che quotidianamente arriva sulle nostre tavole.
Nel 2005 in Nord-Est parlavi di smaltimento dei rifiuti chimici. Oggi nelle librerie troviamo L'albero dei microchip, in cui invece parliamo questa volta di rifiuti elettronici. Ma sentiamo un brano proprio tratto da quest'ultimo tuo libro.
Quando qualcosa era da buttare, veniva scaraventato ancora fumante dentro ceste che altri ragazzi poi andavano a vuotare nelle vecchie cave. Enormi squarci lunghi centinaia di metri e pieni di rifiuti semicarbonizzati da cui si alzavano vapori maleodoranti. Ferite della madre terra aperte dall'uomo e che dall'uomo venivano ora suturate con la peggior medicina del mondo. Piastre arrugginite, sostanze acide, liquidi chimici devastanti, materiali che per centinaia di anni sarebbero rimasti lì sotto a inquinare e avvelenare. Una buca era colma soltanto di batterie e cellulari, vecchi modelli di telefoni e antenne. In una collinetta poco distante venivano invece bruciati mucchi di fili elettrici, mentre bambine e donne provvedevano a ripescare il rame ancora rovente dai roghi puzzolenti con l'aiuto di lunghi bastoni per poi arrotolarlo in enormi gomitoli. I ragazzi più grandi erano incaricati di recuperare i vecchi televisori, troppo pesanti e ingombranti per l'Occidente degli schermi piatti, ma per l'Africa sarebbero andati benissimo, a patto che non fossero rottami. Gli altri andavano distrutti.
Nei tuoi libri torni spesso sui temi di argomento ambientale, ma quando è nato questo tuo interesse?
Questo interesse per l'ambiente è nato incontrando la tragedia di Monfalcone, quando sono stato chiamato dall'Associazione Esposti Amianto e il punto di Monfalcone, mi sono trovato di fronte al più grande crimine di pace e lì ho cominciato a ragionare sull'importanza di raccontare queste storie, che appunto sono storie negate. E poi contemporaneamente è nato questo meccanismo per cui sono i lettori a consigliare agli autori quali casi seguire e sviluppare nei romanzi ed è nata immediatamente anche una necessità di raccontare i territori e l'impatto ambientale che oggi certe scelte scellerate hanno proprio sui territori. E quindi a partire da questo è nato proprio un interesse assolutamente specifico che continua, perché anche nei prossimi romanzi si continuerà a parlare di questo. È molto importante perché si riesce con uno strumento di massa a poter veicolare delle storie che altrimenti non riesci a leggere sui giornali.
Hai citato il tuo impegno con e supporto per l'Associazione Esposti Amianto, ma hai in programma di scrivere anche un romanzo su questo tema?
No, ho già scritto delle cose, ho poi lavorato con loro per organizzare Amianto Made Più, ho scritto uno spettacolo teatrale e credo che su Monfalcone il discorso sia esaurito per quanto mi riguarda la mia scrittura. C'è molto altro da raccontare anche nel territorio, quindi.
Siamo in chiusura, qual è un'anticipazione? Quale sarà l'argomento del tuo prossimo romanzo?
Ah, questo non lo posso dire. sono in realtà i romanzi sono due, sono ambientati nel nord-est, uno è l'Alligatore, esce a settembre 2009 e un altro l'anno successivo, e parlano entrambi di territorio e non solo, di cattiva gestione.
Va bene, allora li troveremo presto in libreria, li divoreremo come sempre facciamo con i tuoi libri e magari ci torneremo
grazie.
A parlare qui ancora quando saranno appunto, quando li avremo letti e ne discuteremo insieme. Massimo Carlotto, grazie per essere stato qui con noi oggi a Che fine ha fatto Sedna.
Grazie a voi, ciao.
Buona giornata.